essere qui a nome dell'Associazione Culturale Caracol. Io lascerei subito la parola, insomma, ai nostri relatori, che sicuramente sono molto più bravi di me a raccontare la mostra. E allora vi presento Alessandra Lavagnino, che è presidente del corso di laurea in mediazione linguistica culturale dell'Università Statale di Milano, e Giorgio Mantici, che è professore associato di storia e istituzioni della Cina dell'Università Orientale di Napoli. Lascio la parola a voi, che insomma sicuramente racconterete bene tutto. Grazie.
Allora comincio io. Innanzitutto con ringraziare l'Associazione Caracol, un ringraziamento che non è un ringraziamento formale, ma molto sostanziale, molto vero, molto sentito, perché questa mostra è stata possibile perché Chiara Lupano, Emma Lupano e l'associazione hanno voluto farla, cioè sono loro che hanno voluto raccogliere insieme questi manifesti, li hanno voluti montare, li hanno cercati, diciamo che sono state veramente le ispiratrici di questo tipo di questa operazione, di questa bella operazione. Erano manifesti che erano raccolti insieme, messi lì da una parte da molti anni, e che è stato soltanto grazie alla loro energia, alla loro voglia, al loro entusiasmo che sono stati poi dopo appunto raccolti insieme, messi così, montati in questa maniera. Io mi sento responsabile da un certo punto di vista, perché poi insieme a Emma Lupano, che stasera non è qui, abbiamo lavorato insieme per raccogliere le presentazioni, le spiegazioni che accompagnano ognuno di questi manifesti, spiegazioni che abbiamo voluto raccogliere in un catalogo fatto in un CD, non abbiamo voluto raccoglierle in un volume, perché sarebbe stato da un certo punto di vista costosissimo e dall'altro punto di vista non avrebbe forse reso i colori originali. Invece abbiamo preferito appunto raccogliere in un CD, nel quale, se poi volete, potete provare a vedere come funziona. Abbiamo messo insieme dei contributi di giovani e meno giovani esperti sulla Cina, esperti sui manifesti, esperti sulla letteratura cinese, e quindi c'è da una parte un apparato che contestualizza i manifesti nella loro immediatezza, nel loro momento storico, dall'altra parte una serie di commenti e di inquadramenti critici un pochino più organici. Quindi questo catalogo in CD che completa la mostra è quello che poi vi dà delle spiegazioni proprio testuali di ciascun manifesto. La peculiarità di questo lavoro, abbiamo voluto raccogliere insieme un corpus omogeneo. Perché? Perché sono manifesti che raccontano un momento molto preciso nella storia della Cina, dagli anni 70, 73-74, fino alla fine degli anni 70, un momento che adesso gli storici continuano a definire come rivoluzione culturale. In realtà, per chi in quell'epoca era in Cina, come me e come Giorgio Mantici, noi pensavamo che a quell'epoca la rivoluzione culturale fosse già finita da tempo, insomma, che gli anni, diciamo, brutti della rivoluzione culturale fossero già finiti. La Cina stava cercando, pur con momenti così, un andamento sicuramente non semplice, la Cina stava comunque cercando di ricostruirsi una propria realtà di sviluppo, di crescita, e lo slogan era fare la rivoluzione e promuovere la produzione, quindi costruire questa realtà socialista che poi si è scoperto essere una costosa utopia. E quindi i manifesti sono stati raccolti proprio in questi anni, e la cosa curiosa e il motivo che poi ci ha spinto, se volete, anche a farveli vedere questa sera, è proprio questa Cina che la propaganda, tra virgolette, di oggi ci racconta come Cina di Taiwan, del grande disordine sotto il cielo ancora in quegli anni. Bene, per chi in quegli anni era lì, la Cina che veniva fuori era questa. Quindi era una Cina caratterizzata da campagna, la campagna che conquista la città, una Cina fatta di grandi colori, di grande voglia di lavorare insieme, una Cina che lavora per il benessere della collettività e non della persona, una Cina che, come vedete qui, costruisce un suo sviluppo dove l'industria non è inquinamento, e io ho qui davanti, lo vedete là dietro, questo manifesto dei... è proprio lì dietro di me. Lo vedete, questi marinai che stanno pazientemente aggiustando le reti con i contadini del villaggio in una marina che vediamo però, nella quale intuiamo però un fondo sviluppato, cioè vedete che c'è, non è una marina lasciata, come dire, selvaggia, che a noi piacerebbe tanto, ma c'è già una città, però una città che significa, tra virgolette, progresso, questo mito del progresso che non è inquinamento, che non è alienazione, eccetera. Quindi era questo il sogno della Cina di quegli anni, il costruire questo paese sulle rovine del momento più terribile della rivoluzione culturale, che veniva per certi versi quasi cancellato o quasi dimenticato, sublimato, e invece ricostruire proprio questa unità nazionale, unità di tutte le etnie, una sorta di comunità operosa, sorridente, buona, che si riunisce, come vedete lì davanti, intorno al segretario del partito, quel signore che sta lì con questa sua giacca bianca, il contadino della comune, che invece di raccontare come dovrebbe insegnare a contare, prende i bambini e gli racconta magari le storie del passato, oppure gli spettacoli in montagna, oppure come... li vedete, insomma, li potete vedere, tante piccole storie raccontate in maniera estremamente minuziosa e molto bella e molto particolare. Era questa appunto la Cina che, per chi era in quel periodo nelle grandi città a studiare o a lavorare, pochissimi, devo dire, gli occidentali che erano lì, era questa la Cina che si presentava davanti a noi con tutto questa aspirazione verso una collettività che lavora insieme per un benessere comune e per un benessere che poi va assolutamente condiviso in senso collettivo. Come ho avuto modo di dire già al momento dell'inaugurazione di questa mostra, una cosa importante è che questi manifesti, che pure erano dipinti, come poi dirà Giorgio Mantici più tardi, da grandi pittori, venivano stampati e venivano riprodotti in centinaia di migliaia di copie. Ci sono, come lo vedete nella spiegazione, vedete che ci sono dei pezzi che sono stati tirati a 800.000 copie, a 1 milione, a 500.000. Erano praticamente gli ornamenti che venivano acquistati nelle biblioteche, nelle librerie, nelle scuole, ma anche nelle case. Costavano, lo dicevo l'altro giorno, tanto quanto un biglietto di autobus, quindi erano...
Biglietti d'autobus che costavano pochissimo.
Pochissimo, sì. Quindi era veramente un qualche cosa che dire popolare a dire poco. Quindi era questa voglia di avere intorno questo sogno di quello che poteva essere la realizzazione di una società più giusta, forse, che raccoglieva testimonianze, raccoglieva aspirazioni. Guardo ancora, lo vedete lì, quel treno dei bambini che stanno andando a Pechino, lo vedete là. Pechino era il sogno, questo qua. Pechino era il sogno, la capitale. Sì, con i girasoli sullo sfondo. Pechino era la capitale della Cina, questo luogo leggendario dove nessuno poteva andare. Perché? Perché secondo quello che era il sistema vigente allora, vigente fino a momenti vicini a noi, il sistema della residenza fissa faceva sì che la gente non potesse viaggiare. C'era stato, è vero, durante la rivoluzione culturale soltanto un momento in cui le guardie rosse giravano per la Cina dovunque e comunque, però poi dopo, negli anni 70, si era richiuso il sistema di controllo della popolazione, il sistema che prevedeva poi che per chiunque fossero garantiti nel luogo di lavoro nel luogo dove era nato, i buoni che garantivano appunto cereali, olio e cotone per vestirsi, quindi per tutti garantiti, però non ci si poteva muovere. Il sogno era però andare a Pechino in viaggio premio, ed eccoli lì i bambini che fanno questa specie di trenino all'asilo, dell'asilo, bambini che sognano di andare a Pechino perché a Pechino c'era il famoso presidente Mao. Io amo Pechino perché a Pechino c'è il presidente Mao, era quella che era la canzoncina che tutti i bambini imparavano. E qui vediamo questa specie di piccola
la
teoria.
Sappiamo ancora cantare dopo 30 anni.
Ma meglio non sperimentare. Meglio non provarci. Appunto, i bambini che sono poi vestiti secondo i costumi delle diverse minoranze nazionali. In questo quadro, se volete, un po' abbastanza idilliaco, molto sognato, molto, molto voluto, probabilmente assai poco realizzato. Ecco, questo tipo di manifesti erano effettivamente la rappresentazione, la materializzazione di quello che era il sogno della Cina degli anni 70. Un ritorno all'ordine, un ritorno alla serenità, una compattezza sociale ricostituita nella maniera più, diciamo, nella quale ognuno potesse in pieno dispiegare, come dire, dare il proprio, tra virgolette, dare il proprio contributo alla causa rivoluzionaria, secondo questi erano gli slogan che venivano recitati, e quindi questo è quello che in fondo la, tra virgolette, propaganda voleva che passasse, che venisse comunicato attraverso immagini, come vi ho detto, e comunicato attraverso slogan che poi sono la comune popolare, un'ottima cosa, il socialismo è la nostra vittoria, lottiamo contro Lin Piao e Confucio, le canzoni rivoluzionarie, tutta una serie di frasi tipo, stereotipate se volete, ma che servivano anche in un paese che vantava un altissimo tasso di analfabetismo come modo semplice e facile per insegnare alla gente a leggere e scrivere. Ecco, questo intento didattico, questa volontà di plasmare le persone secondo quelli che erano gli ideali dell'egualitarismo maoista, questa è presente comunque e dovunque in queste tavole che vedete. Io per adesso mi fermerei qua con queste mie prime riflessioni, lasciando la parola a Giorgio Mantici per la parte, se vogliamo, forse più dedicata ai colori, alle forme, alle facce, ai visi, alle persone. Poi magari riparlo dopo. Prego.
Sì. Per me è molto emozionante rivedere dopo tanti anni questi manifesti, anche perché abbiamo avuto la fortuna, Sandro ed io, di vivere in questa Cina. Io ho chiamato il mio intervento, che troverete nel CD che accompagna questa mostra, il sogno di una cosa, proprio perché secondo me questi manifesti rappresentano il sogno di una cosa. E che cos'era questa cosa? Questa società nuova che doveva nascere da un socialismo nuovo, quello cinese, che poco aveva a che fare con il socialismo storico che aveva avuto nell'esperienza dell'Unione Sovietica il primo esempio di Stato socialista, e questa diversità è segnata anche da questi manifesti. Voi pensate che ciò che vediamo qui è esattamente il contrario del famosissimo e tetrissimo realismo socialista di stampo sovietico, che i sovietici tentarono di esportare, per nostra fortuna e loro fortuna, dei cinesi, con pochissimo successo in Cina, perché ciò che crearono questi artisti cinesi fu il contrario del realismo socialista, fu una sorta di irrealismo socialista, cioè disegnavano il sogno di una società che stavano cercando di costruire e che per rendere più appetita e appetibile avevano reso così gioiosa, facendo che cosa? Togliendola dalla storia. Voi non troverete una traccia di sudore, di sporco, di polvere, cioè di ciò che di solito in campagna si trova. Guardate appunto la camicia bianca del segretario del partito di quella comune popolare, una camicia immacolata, stirata alla perfezione, pantaloni che cadono come se fossero stati stirati l'attimo prima, le scarpe di pezza che non hanno una macchia di fango, di un'ombra di sporco. Questo però è l'indice anche di questa voglia di creare una società in cui tutto sarebbe stato anche più bello. Questo mi sembra un elemento importante della cultura cinese di quel periodo, stiamo parlando degli anni 70, ed è anche l'ultima testimonianza, però oggi per tutti noi, di una società prima dell'avvento violento della globalizzazione. Era una società effettivamente diversa e questi manifesti ne sono testimonianza. Vorrei raccontarvi alcune cose del perché sono anche esteticamente così raffinati e ci colpiscono ancora oggi per la loro straordinaria validità estetica e bellezza. Quando nel 1949 viene fondata la Repubblica Popolare Cinese, si mette in moto in Cina un nuovo modo di produzione e il governo comunista si trova a disposizione un'armata di bravissimi artisti che non hanno più di che guadagnarsi da vivere, perché viene meno il mercato dell'arte, viene meno il mercato della pubblicità, che era stato fiorentissimo in Cina a partire dagli anni 20. C'è una tradizione del manifesto di pubblicitario, di propaganda, che naturalmente, non so, ci sono i manifesti degli anni 20 famosissimi con queste giovani signore cinesi che reclamizzano sigarette, prodotti di bellezza, sono di una raffinatezza estetica straordinaria. Tutti questi artisti e grafici si trovarono improvvisamente senza lavoro e furono ben contenti di essere impiegati da agenzie governative che avevano il compito, come diceva la professoressa Lavagnino prima, in un paese dove, stiamo parlando della fine degli anni 40 e primi anni 50, dove diciamo l'80%, forse di più dell'80% della popolazione era ancora analfabeta, di riuscire a veicolare attraverso delle immagini un messaggio politico e sociale per chiamare tutti all'impegno per la costruzione di una nuova società. E io credo che la bellezza di questi manifesti risiede in questi due fattori: il fatto che erano opera di artisti molto bravi, professionisti, usciti dalle accademie, persone che sapevano veramente comunicare attraverso le immagini e attraverso i colori, ed è per questo che erano così popolari, proprio perché andavano incontro ad una così esigenza di bellezza. Noi siamo stati, quando vivevamo in Cina, in paesi lontanissimi dai centri abitati, non c'era luogo dove non trovassimo questi manifesti attaccati alle pareti, rinnovati, cioè era una fruizione estetica straordinaria, un po' perché appunto costavano pochissimo e un po' perché rispondevano a questo gusto. Poi non c'era altro.
Diciamo una cosa, no, scusa, ti interrompo un attimo, diciamo anche che non c'era altro, nel senso che se uno avesse voluto appendere al muro un'altra cosa non poteva farlo.
Oppure
anche
sarebbe stato criticato
appunto,
magari.
No, insomma, no, c'era questo, però se uno si voleva appendere la stella di Hollywood non poteva.
Anche
non
perché
la trovava,
era difficile trovare.
Non la trovava, però posto che la trovasse, se si fosse voluto appendere alla parete una croce, l'avrebbero preso, acchiappato ed arrestato, diciamo. Ecco. Anche perché, insomma, sì, il questo sogno va bene, però insomma.
No, ma voglio dire, c'era una identità tra l'obiettivo di questi artisti di fare, non so, il manifesto che è riprodotto in grande come manifesto dell'esposizione, giusto, avete visto, è un'esposizione di questa comune popolare con questi frutti magnifici, bellissimi, questi campi di grano sono strepitosi, così stilizzati, no? E il fascino estetico ha una sorta di ritorno in Occidente, secondo me abbastanza interessante. Se non il più geniale, il più furbo degli artisti pop americani, Andy Warhol, nel 1972 si appropria del ritratto ufficiale di Mao, che era riprodotto in tanti manifesti, lo riproduce serigraficamente in tele gigantesche, lo cosparge di meravigliosi colori acrilici che riprende da questi colori che vediamo qui, e ci tappezza le pareti del Museo d'Arte Moderna di Basilea e restituisce all'Occidente un mito che è il mito di Mao. Cioè, prendendo l'iconografia ufficiale cinese e reinterpretandola come il sogno di una cosa, il sogno di un'utopia sognata, che è, come dire, l'iperbole dell'utopia, no? Che assuma l'utopia e il sogno, e inonda il mondo dell'arte occidentale con questi ritratti di Mao incredibili, che sono un po' la summa, il risultato anche di questi manifesti che vediamo, che oggigiorno sono incredibilmente moderni. Se voi pensate all'esperienza della pop art in Occidente, e che cosa aveva? Colori puri, senza ombre, la stilizzazione, c'è un paesaggio laggiù, bellissimo, molto verticale, che sembrano i paesaggi californiani di David Hockney, cioè sono gli stessi colori, la stessa impostazione. Hockney, fra l'altro, teorizza la prospettiva a volo d'uccello, che prende dalla pittura cinese classica, non la prospettiva scientifica propria del nostro Rinascimento. Quindi immaginate che intersecazione di idee, colori, cioè è tutto un periodo, secondo me, da ripensare. Fermo restando che, naturalmente, ripeto, è il disegno e la rappresentazione di un'utopia, perché poi invece la vita quotidiana è fatta, ed era fatta allora, e noi l'abbiamo visto coi nostri occhi, era fatta di fatica, di sudore, di sporcizia, di povertà. Però con la speranza che questa nuova società avrebbe lentamente, ma inevitabilmente, cancellato tutto questo per produrre una società più giusta e forse più felice. È quello che questi manifesti ancora oggi, secondo me, ci indicano e ci suggeriscono e ci ricordano forse.
Attenzione, adesso lui ha detto delle cose anche molto belle e molto vere. Io adesso faccio un attimo l'avvocato del diavolo.
Facciamo i cattivi, facciamo i
cattivi. Sì, 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 sì. Perché? Perché ognuno di questi manifesti racconta una storia, ma che storia è? È una storia che ci deve insegnare qualche cosa, che ci deve educare, che ci deve cambiare. In questo senso è una sorta di prodigioso e funambolico ribaltamento di quella che è proprio il dettato del confucianesimo, in base al quale l'arte deve essere sempre qualcosa che ti insegna. Il confucianesimo ti insegnava il rispetto per la gerarchia, per il potere costituito, ti insegnava a essere obbediente, ti insegnava a essere un suddito devoto. Qui ti insegnano, in questa maniera, ti insegnano a essere un buon comunista. Però, attenzione, perché ognuno ha una storia, non avrete mai un manifesto che rappresenta un vaso di fiori e basta, non avrete mai un manifesto che è una natura morta e basta, ci deve essere sempre un click del messaggio educativo. E se tu non fai una cosa di questo genere, se tu artista non proponi qualche cosa che insegni alle masse ad essere un buon socialista, vieni criticato, mandato in campagna, mandato ad allevare i maiali. Un caso emblematico. Voi vedete qui, poi ho messo anche delle pitture di paesaggio, vedete che sono delle bellissime pitture di paesaggio, però vedete sempre una bandierina rossa che sventola. C'è sempre qualche cosa che indica che comunque il paesaggio cinese fatto in tutto il senso verticale, prospettiva volo d'uccello, il bambù pieno e vuoto, eccetera, deve essere rivoluzionarizzato, cioè deve servire il popolo, cioè il Partito Comunista. Faccio un esempio che è stato storicamente documentato. Negli anni 70 si inaugura a Pechino l'hotel di Pechino, l'ala nuova, 1974. Questa ala nuova ha tutta l'ultima parete, che è una parete grande come quella lì, che è un magnifico mosaico che rappresenta uno di questi bellissimi paesaggi cinesi in verticale, appunto questa prospettiva, si chiama Goyuan, lunga, vista come uno scroll verticale dove c'è la montagna, la montagna, la montagna, il ruscello che scende, le navi, quindi le barche, paesaggio cinese tradizionale. Perfetto. L'albergo sta per essere inaugurato, arriva la moglie di Mao a vedere il mosaico e decide che non va bene. Perché? Perché lì non c'è il popolo vittorioso che sta facendo la rivoluzione.
È un mosaico politicamente scorretto.
Mosaico nero. Cioè, non è un mosaico rosso. A questo punto è stato chiuso per dei mesi con un bellissimo drappo rosso, finché c'è stato qualcuno che ha aggiunto delle tesserine con bandierine rosse che sventolavano. Cioè, mi sembra che sia proprio la follia, no? Quindi il parossismo di una sorta di indicazione, se vogliamo, estremamente, cioè, proprio l'aver portato, cioè aver completamente rivoltato quello che poteva essere un messaggio politico che poteva avere anche un senso. Ecco, questa era anche poi la Cina degli anni 70.
Però, proprio su questo che ha detto adesso Sandra, secondo me bisogna riflettere. Secondo me, ancora, io ammiro ancora di più questi artisti cinesi che hanno fatto queste cose che vediamo, proprio perché sono riuscite...
Poveracci.
Non poveracci.
Poveretti,
questo,
sì.
No, sono riusciti a esprimersi dicendo: volete la bandierina rossa? E noi mettiamo pure la bandierina rossa. Ma hanno trovato il modo di esprimere se stessi, che è un elemento, secondo me, da apprezzare. Cioè, sono alcuni di questi manifesti sono veramente un risultato estetico di straordinaria validità ancora oggi, pur essendo, come abbiamo detto, questi si chiamano manifesti di propaganda, e la propaganda è fondamentale. E paradossalmente, come diceva prima Sandra, la propaganda non è solo la propaganda comunista, perché anche il confucianesimo era propaganda, certo, diremmo oggi, perché doveva comunque insegnare. C'è un aspetto pedagogico imprescindibile nella cultura cinese come tale, cioè la cultura cinese classica, il teatro, le arti figurative, la poesia, doveva prima di tutto insegnare,
civilizzare, far diventare più civile,
migliorare la persona che leggeva quella poesia, quel romanzo, che assisteva a quella rappresentazione teatrale, che guardava quelle pitture. Quindi questo aspetto pedagogico è presente in tutta la cultura cinese. Naturalmente, dal 49 in poi, i comunisti cinesi, il governo cinese, darà una valenza, fra virgolette, rivoluzionaria al messaggio comunicato dalle varie espressioni artistiche. Quindi questo è un dato di fatto, quindi questo bisogna sottolinearlo. Secondo me, ciò nonostante, ed è questa la bellezza, per me almeno, è una mia idea personale che voglio condividere, ma chi non è d'accordo può benissimo non essere d'accordo. C'è una forte, cioè sono così belli proprio perché gli artisti sono riusciti, attraverso delle griglie date, a esprimere comunque delle cose molto belle da guardare, oltre che magari non ci insegnano più niente oggi, perché c'era poco da insegnare, tutto sommato, o forse c'era molto da insegnare, molto, molto noi avevamo visto che non c'era, ma sono altri problemi. Cioè, questo di essere scappati dalla storia è la forza di questi manifesti. Poi, naturalmente, bisogna rientrare nella storia, e c'è il mosaico dell'hotel di Pechino, dove non c'erano le bandierine rosse, ci sono tante altre storie.
Ecco, scappati dalla storia, è vero, dalla famosa storia, però, insisto, sono belli anche perché raccontano delle storie, ognuno di questi poi racconta delle cose, cioè se ci soffermiamo, proprio il tentativo che abbiamo provato a fare nelle didascalie che abbiamo voluto mettere, c'è proprio una descrizione di un pezzo di mondo che significava che cosa? Significava la Cina contadina, significava la scelta di allora della città che conquista, della campagna che conquista la città. Come vedete qui, la modernità è veramente un sogno molto lontano. Quello che è importante è che sono i contadini cinesi che hanno vinto, e questa è una realtà assolutamente della campagna. Qui vedete le città che sono semplicemente così delle specie di quinte, degli scenari in fondo, ma anche le macchine sono delle macchine che servono alla campagna, la nave è qualche cosa che viene praticamente la vedete laggiù, viene riconfigurata in questa specie di cascata di pioggia di palloncini.
I colori,
ma la trebbiatrice che serve per far diventare la campagna più moderna e più che produce di più. Ecco, è proprio questo è il motivo per cui la Cina è lontana, ed è qui l'altro motivo per cui abbiamo voluto questa mostra, è far vedere oggi, in questo momento, in cui la Cina viene fuori...
È molto immersa nella storia, diciamo.
È molto immersa nella storia e soprattutto al di là di... proprio, cioè, anche quello che ci arriva dalla Cina, le città cinesi di adesso, Shanghai, Pechino, Canton, voi le vedete, si vedono questi... proprio esperimenti architettonici avveniristici, però la scelta politica cinese è stata quella di privilegiare la città, l'urbanizzazione, il tasso che prima era del 17% adesso è arrivato al 42% e sta per arrivare al 54%, quindi ci sono tutta una serie di dati statistici che ci dicono che i cinesi vogliono avere una civiltà urbana. È il contrario di quello che era la Cina fino a tutti gli anni 70, che era la Cina nella quale appunto è la campagna che vince. Quindi il senso di vedere queste immagini oggi è proprio di aver visto una realtà forse perduta, dimenticata, che ormai rimane appunto consegnata alla storia soltanto attraverso queste immagini. Un'ultima cosa. Altro motivo che trovo importante per cui guardare questi manifesti ci dà degli stimoli in più è che, e lo diceva qua l'assessore che ha inaugurato la mostra, non ricordo il nome, l'assessore alla cultura qui di Como, che ha in progetto, pare, una mostra di artisti cinesi contemporanei qua. Artisti cinesi contemporanei ormai sono diventati un po', diciamo, il fiore all'occhiello di molte istituzioni che si occupano di arte. Bene, molto spesso, secondo me, si vedono le cose che fanno questi artisti senza sapere che cosa hanno loro nei loro occhi, qual è la loro, come dire, enciclopedia della mente. Ecco, gli artisti cinesi contemporanei sono cresciuti guardando questa roba qua, vedendo queste cose qua, perché andavano a fare il trenino per andare a Pechino, andavano a fare le esercitazioni militari, hanno studiato, hanno fatto le rappresentazioni teatrali che avete visto,
scavavano
le gallerie, andavano a fare le esercitazioni con i fucili finti, o forse anche con quelli veri, quindi è proprio questo il loro mondo, il mondo nel quale sono cresciuta, quindi tutta la parte, diciamo, anche iconografica che voi vedete molto spesso rivista criticamente da molti artisti cinesi contemporanei, ecco, qui la vedete, qui ne vedete la matrice. Ne vedete la matrice e la vedete come matrice viva, come diciamo, proprio come carne viva, come momento effettivamente, secondo me, estremamente creativo, no?
Io vorrei aggiungere due cose, poi vorremmo anche rispondere alle vostre domande, curiosità, perché visto che siamo qui insieme, approfittiamone entrambi. Due testimonianze vorrei portare a questo nostro discorso sui manifesti cinesi. Una di una scrittrice cinese che risiede da molti anni in California, che ci racconta in una sua nota autobiografica quanto questi manifesti siano stati importanti per lei, proprio la potenza pedagogica di questi manifesti. Dice, questa è la scrittrice, da bambina volevo essere la ragazza del manifesto. Ogni giorno mi vestivo con una camicia bianca di cotone, una sciarpa rossa intorno al collo, i capelli intrecciati alla stessa maniera. Amavo il fatto che la ragazza era circondata da martiri rivoluzionari, che adoravo come mi era stato insegnato fin dai tempi dell'asilo. I manifesti ebbero un grande impatto sulla mia vita, mi insegnarono a essere altruista e leale nei confronti di Mao e del comunismo. Per poter essere in grado di sentirmi più vicino a Mao, riempì la mia casa di manifesti. Quando risparmiavo qualche soldo, andavo nelle librerie a comprare nuovi manifesti. Cioè, pensate alla potenza pedagogica, convincitrice di questi manifesti. E abbiamo in controluce un'altra incredibile testimonianza della potenza di questi manifesti, e viene da un oppositore violento del maoismo e della mitologia della rivoluzione culturale. È un poeta molto famoso che si chiama Duo Duo, tanto tanto, come lo vogliamo tradurre? No? Duo Duo. E dice, a mio avviso, sotto il mantello del manifesto di propaganda politica si agitava un movimento clandestino, il gene nascosto dell'arte popolare. Questa si basa sui miti e sui detti popolari e sul sogno dell'antichità di unire uomini e natura. È l'origine dell'anima di una nazione. Se si considerano più da vicino i manifesti, ci si rende conto che alcuni artisti, nonostante la censura imposta dal partito, cercavano caparbiamente di esprimersi. Forse proprio quei pochi raggi di luce, così deboli, perfino distorti, mi hanno fatto vedere nei manifesti un velo di nostalgia. Non si può dire che quell'epoca fosse vuota.
Che facciamo? Io mi fermerei qui, ci fermeremo qua per adesso. Vediamo se ci sono curiosità vostre. Grazie.
Domande.
Sì, buonasera. Io vorrei chiedere tante cose, ma ne chiedo tre. Vedendo questa mostra ho avuto due punti. Uno, l'uomo e la donna sono paritetici. Paritetici. Volevo un commento su questo fatto. E due di questi posters sono quasi in bianco e nero. Rappresentano l'industria nera, sporca, il golfo di Nanchino con il ponte, eccetera. Quindi non è la campagna, ho un commento anche su questo. Terza, ultima cosa, come questi poster sarebbero oggi commentati dal cinese della strada, dalla Massaia Maria di Voghera, se esiste una, insomma.
No, quella è la zia di Arbasino, un'altra storia.
Comincio io? Uh-huh. Allora, uomo e donna rappresentati alla stessa maniera. Anche qui una parte proprio di quella che era la, tra virgolette, propaganda, ossia Mao aveva detto la donna regge la metà del cielo, in realtà poi forse ne reggeva anche di più, però non si doveva dire, va bene. L'idea era proprio quella dell'uomo e della donna finalmente che ha lo status di persona. Quanto poi questo fosse vero, poi dopo abbiamo scoperto che non era vero, insomma sappiamo che poi in realtà non è stato così, però se non altro il tipo di rappresentazione, se vogliamo, che veniva, l'idea che passava era quella, quindi il senso in questo era assolutamente molto preciso, il messaggio era quello, nel bene e nel male, nel senso che poi la donna, liberata attraverso il lavoro, in realtà poi si è trovata a fare non soltanto il lavoro domestico ma anche il lavoro fuori. Poi, questa diciamo è stata una delle trappole delle quali poi dopo si è avuta una consapevolezza più critica. Quindi sì, è vero, uguali assolutamente, anzi di più, la donna forse ancora più messa in primo piano proprio per vedere di cercare di sopperire a quello che era il passato nel quale la donna cinese aveva una posizione assolutamente subalterna e dir poco. La seconda cosa, l'industria in bianco, lei dice i manifesti che rappresentano l'industria, ma che non è tanto quello, è che lì è proprio uno stile di pittura tradizionale che ci sono anche dei rotoli di campagnoli, diciamo, di paesaggi di campagna in bianco e nero.
Però lui ha avuto un'intuizione che sarebbe bello poter confermare, saremmo tutti più contenti se ci fosse stato un accento più sulla campagna bella e gioiosa e l'industria già tetra. In realtà è una questione di stile di pittura,
sì, era proprio...
perché è una questione, sono fatti con gli inchiostri classici cinesi e si rifà ad una
pittura
cinese
diversa,
classica, con una tecnica a inchiostro. Però in realtà, se lei li guarda con attenzione, sono anche quelli il sogno di una cosa, perché è un'industria che non inquina, perché produce dei fumi meravigliosi, risolti graficamente in modo straordinario, cioè sembrano quasi non inquinare, no? Perché c'è questa volontà ancora una volta di scappare dalla storia. Il fumo in Cina non puzza, che mi sembra, come dire, un forzare la realtà attraverso questa rappresentazione sognata della realtà.
E come sono visti oggi? Come sarebbero visti oggi? Ma probabilmente da una persona più grande sono visti con grande, una persona che si ricorda come era la Cina 30 anni fa, con grande nostalgia da una parte. Dai giovani, così forse un po' con estraneità, forse con
cinismo.
Abbastanza, cioè qualche cosa nel quale non si riconoscono minimamente. C'è da dire che la Cina in questi 30 anni è cambiata a una velocità impressionante.
Anche perché è una Cina che non conoscono i giovani d'oggi. Cioè, è questo paradossale. Tant'è vero che si avvengono questi fenomeni di recupero snobistico di questo periodo, no? Non so, a Shanghai c'è un ristorante delle Guardie Rosse, roba che sarebbe, come dire, un ristorante di gente che poi la storia ci racconta che hanno fatto delle cose terribili, però va di moda, quindi chissà, vengono recuperare, ormai nel mondo globalizzato basta aspettare, poi tutti ridiventiamo di moda in qualche modo, no? Basta avere pazienza, ridiventano di moda le cravatte larghe, le giacche con i revers grandi o piccoli, no? Bisogna solo aspettare.
Per dire com'è cambiata la velocità con la quale poi la Cina macina poi veramente e rimodifica tutto, sia il consumismo, la società di consumo in Cina è arrivata in una maniera potentissima. Io ricordo che quando negli anni, primi anni 90, ho riabitato di nuovo a lungo a Pechino, sono rimasta assolutamente esterrefatta per aver visto a un certo punto su un grande palazzo sempre enorme una etichetta rossa grandissima che tutta la Cina in realtà conosce, che è la calligrafia di Mao con la sua frase al servizio del popolo, solo che invece di popolo c'era scritto consumatore, quindi un falso della calligrafia di Mao, invece che al servizio del popolo sono al servizio del consumatore, però insomma lo slogan era uno slogan accattivante, la calligrafia era quella, insomma era precisissimo, quindi il messaggio era molto, molto scoperto, ecco cose di questo genere. Ci abbiamo per esempio un'altra dell'icona del buonismo maoista degli anni 60, Lei Feng, il soldatino che muore sotto le ruote di un camion per una manovra sbagliata, che negli anni 90 di nuovo diventa uno dei ritratti che viene messo ai bordi delle strade di Pechino. Da una parte c'è la faccia di Lei Feng, dall'altra c'è una marca di sigarette, ecco. Quindi c'è proprio un utilizzo, se vogliamo, pragmaticamente spregiudicato e una rivisitazione di quelle che erano le icone del passato. D'altra parte, voglio dire, perché no? Insomma, non vedo per quale motivo, ma bisogna mantenere un atteggiamento poi, come dire, così.
Anche perché il manifesto ritorna da dove aveva iniziato, come dicevo prima. Cioè, questi erano artisti che venivano dall'arte commerciale e io mi ricordo l'ultima campagna affidata ai manifesti fu la campagna per il figlio unico. Dopo di questa
c'è qua, guardatela perché è pazzesca quella.
Con la signora della Comune Popolare con in mano
le pillole
anticoncezionali là dietro. Quella è stata l'ultima campagna affidata a questi manifesti di propaganda. E poi il manifesto è ritornato da dove era partito, cioè a commercializzare, a fare la pubblicità di prodotti commerciali. Certo, questo che diceva la professoressa Vagnino mi sembra inquietante, addirittura la calligrafia di Mao utilizzata per un, mi sembra una bestemmia, come dire, no? Invece tutto viene giustificato.
No, ma è impressionante, sì, che Wei Shaofeng fu...
Certo.
Scusate.
C'era anche questo famoso slogan, servire il popolo, è Wei Renming Fu in cinese. Durante, alla fine della rivoluzione culturale, quando si capì che le cose sarebbero cambiate, delle ex guardie rosse che si erano rifugiate a Pechino, scusate, a Hong Kong, raccontarono a Tiziano Terzani, che allora viveva lì e che noi andavamo a trovare abbastanza spesso, che una di queste guardie rosse ha detto, vabbè, dice, insomma, oggigiorno che è successo? Abbiamo cambiato lo slogan e da Wei Renmin Fu, servire il popolo, siamo passati a Wei Renminbi Fu, che vuol dice servire il danaro. No, dice, insomma, è cambiato poco, per dire voi, quanta la delusione di rientrare nella storia, di lasciare quei paesaggi, ha generato in quella generazione che però in quei paesaggi aveva creduto. Lui è d'accordo perché ha capito.
Buonasera. Io mi ricollego all'intervento del signore di prima. Prima di tutto vorrei prima fare alcune impressioni sui manifesti. Avete già richiamato quello del controllo delle nascite, che è abbastanza molto, molto forte, diciamo così. Ce ne sono alcune però che secondo me sono anche profetiche. Il rapporto campagna e città. Ce n'è una in cui si vede una grande spianata con una decina di ruspe trattori che scavano, che muovono la terra e cose. Ecco. E quello che succede dagli anni 70 in poi in Cina è la costruzione delle strade, la costruzione delle ferrovie, ed ecco che mi ricollego all'intervento del primo spettatore, che ricordava il ponte di Nanchino sullo Yangtze, no? Il ponte di Nanchino su Yangtze, la tiratura è 1 milione nella prima edizione, 3 milioni nella seconda edizione, per dire la capillarità con cui venivano prodotti e poi distribuiti nel mondo. E voglio finire sul ponte di Nanchino. Si trova lungo la strada che va da Shanghai al Kazakistan, che è la Route 312.
Abbiamo letto tutti il libro China Road, quindi...
L'avete letto? Sì. È uscito in italiano in questi giorni da Neri Pozza.
Ah sì, io l'ho letto in inglese, è uno dei più bei libri che
bellissimo, veramente. E racconta in pratica il tragitto da est a ovest per tutta la Cina, e lì tocca i problemi dell'urbanizzazione proprio.
Io volevo...
No, un'ultima cosa, professore. Dato che prima si è detto donne, uomini, parità, lei ci ha detto il nome dello scrittore, ma non il nome della scrittrice. Posso saperlo?
Ai Jing Li, sì, ma Ai Jing Min, che è tradotto in italiano abbastanza. Il ponte di Nanchino, c'è una spiegazione della tiratura. Il ponte di Nanchino è il simbolo di un altro slogan che andava molto in quel periodo, contare solo sulle proprie forze, perché nel 1960 si viene agita la rottura definitiva tra Cina e Unione Sovietica, e nel giro di un giorno l'Unione Sovietica ritira tutti, un esercito di oltre 10.000 specialisti che avevano aiutato in quegli anni la Cina a ricostruire la propria industria e così via. E il ponte di Nanchino era un progetto portato avanti dagli ingegneri sovietici insieme agli ingegneri cinesi. E i cinesi vennero lasciati, cioè il giorno dopo non avevano più i disegni e dovettero rifare da soli il progetto per il ponte di Nanchino. Quindi il ponte di Nanchino diventò allora anche il simbolo della rivincita cinese, della identità del comunismo cinese rispetto alla vulgata sovietica, e quindi questo slogan di contare solo sulle proprie forze aveva prodotto questo ponte che univa per la prima volta nella storia plurimillenaria della Cina il nord e il sud della Cina. Quindi da qui nasce, diciamo, questa esigenza di farne così tante copie. Quindi c'è una forte valenza simbolica anche, cioè, politica.
Il successo dell'immagine Ponte di Nanchino è proprio il successo dell'immagine che significa proprio l'autonomia cinese. Ponte di Nanchino che poi negli anni 70 ridiventa un'altra icona della... proprio del successo e della rivoluzione cinese, visto in contrapposizione con l'allora infamissimo, poi riabilitato, film di Antonioni Cina, che proprio in quegli anni viene criticato in maniera assolutamente aspra, e il Ponte di Nanchino è proprio uno di quelli che Antonioni gira senza far vedere quanto, almeno secondo i cinesi, avrebbe potuto essere. Quindi questo, in quel momento, il Ponte di Nanchino diventa ancora una volta, ma come, questo nemico del popolo. Poi si è scoperto dopo che in realtà tutta questa critica ad Antonioni era una critica che stava serviva per criticare il primo ministro. C'è tutto un retroscena molto, molto pesante che mi sembra, io credo, racconto nella mia, provo a fare un racconto nella mia presentazione forse. Quindi è molto più complicato di quello che sembra, però appunto diventa proprio un monumento simbolo ancora più importante. Difatti, se voi avete visto, lì c'è dispiegato proprio tutto il catalogo di tutta quella che è il sogno dell'industrializzazione, cioè ci sono biciclette, le vedete tutte le biciclette che vanno, macchine, pullman, amici stranieri, perché gli stranieri che erano in Cina allora erano amici stranieri, non erano stranieri semplicemente, quindi c'è proprio tutta la tipologia di quelle che potevano essere i personaggi che potevano animare questo ponte. Quindi questo è proprio il senso di questo grande successo del ponte. Volevo tornare un attimo sull'altra cosa, lei diceva Ruspe e Trattori. Quell'altra è una bellissima manifesto, una bellissima storia che racconta. Io l'ho scelto, l'ho voluto perché c'era questo racconto del movimento, no? Questa grande voglia di far vedere questo come se fosse un film che ci viene raccontato, tutti che corrono, che stanno facendo qualche cosa. Non è tanto nella città, ma quanto per costruire canali, per far arrivare l'acqua. E lì c'era ancora un altro luogo simbolo, quello che veniva chiamato Canale Bandiera Rossa, che era questa zona impervia nel nord della Cina dove perennemente c'era siccità, e invece proprio attraverso questi lavori di canalizzazione, che poi nient'altro sono, abbiamo scoperto, chi l'aveva studiato il cinese prima, chi l'ha studiato poi dopo, non erano altro che la modernizzazione delle famose corvée imperiali, che per millenni hanno fatto sì che grandi lavori idrici e le grandi canalizzazioni fossero fatte proprio attraverso il sistema della corvée che impegnava tutto il villaggio. Qui c'è stato proprio, si vede proprio la mobilitazione, non tanto per costruire qualche cosa, diciamo, di urbano, ma proprio per fare in modo che la campagna, in quanto campagna, possa produrre in maniera sempre più diciamo avanzata per il benessere collettivo. Una cosa particolare di quel manifesto è che poi c'ha questa commissione di stili, per cui c'è una parte più diciamo realistica, mentre poi c'è tutta una parte che è proprio in stile tipico, nello stile tipico della pittura d'acqua cinese. Quindi c'è questa cosa che fa pensare anche che poi che sia stato dipinto da diverse mani, no?
Io vorrei tornare un attimo sul ponte di Nanchino, perché io sono arrivato in Cina i primi di marzo del 1974, il giorno in cui uscì sul Quotidiano del Popolo l'attacco ad Antonioni, e si chiamava l'articolo "Mezzi spregevoli per uno scopo malvagio". Ce lo siamo scordati? Io no. Anche perché abbiamo scoperto, Sandra e io, che eravamo gli uniche due persone in Cina ad aver visto questo film. Noi l'avevamo visto in Italia perché l'aveva dato la televisione. E mi ricordo benissimo la sequenza del ponte di Nanchino, che era stata violentemente criticata. Conoscendo Antonioni non è nemmeno stupefacente. Ad Antonioni del ponte di Nanchino non fregava nulla della simbologia. Gli interessava far vedere un qualche cosa che a lui potesse commuoverlo in qualche modo. Allora i cinesi mise a disposizione di Antonioni tutto quello che voleva, elicotteri, perché la cosa bella di questo ponte è se uno lo riprende dall'alto nella sua straordinaria lunghezza, perché è un ponte dove sopra c'è un'autostrada, in mezzo ci passa il treno, la linea ferroviaria, e sotto i pedoni con le biciclette, quindi era un'opera straordinaria. Antonioni rifiuta tutte queste cose, e se andate a vedere il film che si chiama Chun Kuo Cina, sta negli archivi della Rai, non so se ogni volta... Ah, si vende
c'è stata
pure,
una bellissima quindi... edizione adesso in Audi, e c'è ed è bellissimo,
quindi
da
potete vedere
colori,
quello che vi sto per dire
da, no.
È che questo episodio del ponte di Nanchino, a cui i cinesi tenevano molto, lui si scocciò moltissimo di queste pressioni che gli venivano fatte, e tutto ciò che si vede del ponte di Nanchino è una ripresa presa sotto il ponte di Nanchino, con in primo piano dei panni stesi in davanti a una capanna, una casupola molto povera, e si vede questo ponte di sfuggita che non dà assolutamente l'impressione della maestosità di questo ponte, e questo fece infuriare i cinesi che videro questo film. Poi c'erano anche motivi politici, come diceva prima, era una critica violenta a Zhou Enlai, che era il responsabile dell'invito fatto ad Antonioni a girare questo documentario.
Tra l'altro non so se qualcuno di voi l'ha visto recentemente il film Chun Kuo Cina, se lo trovate guardatelo, perché appunto si ritrova buona parte di questa Cina che trovate qua, e io l'ho rivisto recentemente, proprio in base a questo mi è anche venuta ancora più voglia di mostrare questi manifesti, proprio perché... non so se qualcuno, appunto, ripeto, l'ha visto, se l'avete visto mi farebbe piacere condividere con voi queste riflessioni, proprio perché cioè questo film, al di là di quello che è stato tutto il discorso della propaganda eccetera, cioè hanno sbagliato i cinesi se volevano invitare qualcuno che mostrasse quello che loro avrebbero voluto, non dovevano invitare Antonioni, diciamo, il poeta della incomunicabilità, e difatti questo film è questa Cina muta, si vedono queste facce attonite, lui che pianta questa sua macchina sulle facce delle persone e la gente che guarda, è bellissimo per certi aspetti, però loro non parlano mai, cioè con questi momenti di silenzio pazzeschi, lo speaker italiano che racconta quello che noi pensiamo, quello che pensava, so chi era, Barbato. Andrea Barbato, Antonioni, eccetera, e raccontano una serie di cose. Non c'è una persona che va dal cinese, scusi, lei che cosa pensa?
Che pensa del
nulla, questo niente. Questi cinesi che sono lì, che non abituati assolutamente ad avere degli stranieri, si vedono, la camera messa in faccia e fanno... No, quindi facce attonite, bambini che scappano, quell'altro che li guarda. È bellissimo da un punto di vista estetico, secondo me è straordinario, bellissimo, la polvere, le cose. Però ovviamente sicuramente non è quello che il governo cinese si aspettava. C'è da dire che in quel periodo c'era anche Yuri Stevens, invece proprio il poeta e il cantore della Cina di quegli anni. 10 anni prima c'era stato Carlo Lizzani che aveva fatto questo film La muraglia cinese, un altro film, per certi altri versi, straordinario. Ecco, quel film di Antonioni è un film che proprio ci racconta ancora una volta una sorta di, come dire, incontro mancato, ecco. I cinesi li riprendiamo, però in fondo, insomma, non hanno nessun bisogno di parlare, ecco. Questo è un po'
un
peccato.
Parliamo noi per loro, sì. Peggio ancora. La signorina.
Io volevo dire che guardando questi manifesti mi è venuto in mente in realtà come, tra l'altro bellissimi, mi ha colpito però come in modi diversi, per mia esperienza, mia impressione personale, cioè il contenuto sia diverso, però il modo di comunicare sia quello che io vedo ancora in Cina, ho visto ancora nella mia esperienza in Cina. Parlo della comunicazione governativa, nel senso che certo ovviamente si usa la pubblicità, il computer, il manifesto, però mi sembra di vedere i cartoni animati che in Cina insegnano ai bambini tu non devi sputare per terra, se c'è questo adesso devi fare questo, piuttosto che alcuni poster che educano a tenere determinati comportamenti, cose che vedevo nelle università cinesi. Poi, ripeto, cambia lo stile, il modo, perché logicamente, voglio dire, ci sono delle forme d'arte nuove, perché non utilizzarle? Però veramente mi sorprende come io rivedo cose attualissime, almeno che io ho visto con la mia sensibilità in Cina. E dove invece poi però, probabilmente i tempi no, o non lo so perché non li ho vissuti, invece degli artisti contemporanei cinesi, ma ne abbiamo esperienza a Pechino nella cosetta Factory, come altre mostre che ho visto un po' in giro, sia in Italia che nel mondo, invece una forte contrapposizione a questo tipo di arte, cioè un'arte che molto, che tocca altri temi, con altre forme, molto, non lo so, capace anche di sfiorare delle tecniche davvero innovative, dei linguaggi nuovi anche per noi. E dall'altra parte poi mi viene in mente come in realtà questo mondo, che sicuramente è lontano, per alcune esperienze che ho vissuto in alcune campagne cinesi, in alcune zone delle campagne cinesi, come in realtà alcune cose siano vicine, perché quello che raccontavate voi dei poster nelle case, io l'ho vissuto in una casa di contadini cinesi, è una casa che loro mi veniva da ridere, perché per descrivermi, diciamo, una situazione che probabilmente loro pensavano che per un occidentale fosse sicuramente non così facile, dicevano: questa, hai visto la nostra cucina? Sì, sembra vecchia, ma in realtà è una cucina rivoluzionaria. E bellissimo entrare e vedere il tavolone con tutta la famiglia seduta e enorme il poster di Mao sopra il capofamiglia dove si mangia, e gli altri poster, adesso io non me ne intendo di arte, non so datarli, però diciamo similari a questi ancora.
Ma questo
ed è fantastico, questo, in un certo senso.
Quindi vuol dire che non è tanto lontana?
No, che la Cina
no,
è grande.
No, non dico che non è,
cioè noi,
dipende quello che dipende le zone, quello
certo.
A me ha fatto impressione. Forse guardi, ammetto che da studente di cinese, dove comunque per noi è anche affascinante studiare certe cose della storia, avendo poi anche, a mio avviso, il senso storico giusto, dire anche le cose come stanno, a me comunque ha fatto in un certo senso piacere, tra virgolette, arrivare in questa casa e vedermi una scena, certo, che io ho sempre studiato nei libri, ecco, diciamo
ma
così.
Questo è verissimo. Noi abbiamo un'esperienza, nel 78 abbiamo fatto un viaggio molto bello in Sichuan, siamo andati nelle Emeshan, e era il momento in cui ormai si criticava apertamente la rivoluzione culturale e Mao, insomma, in modo abbastanza ancora non detto, ma insomma era evidente che la critica era totale, ritorno al potere di Deng Xiaoping, così. Arriviamo in una campagna e andiamo in una casa e vediamo dei manifesti che per noi erano un'oscenità, perché era la critica, era proprio dei manifesti della rivoluzione culturale, erano passati già 10 anni abbondanti, eppure li tenevano assolutamente in questa casa, non interessandosi della campagna allora in atto contro quella rivoluzione, quel periodo della rivoluzione culturale. Quindi anche lì ci siamo trovati di fronte ad una cosa che credevamo che non esistesse più. E invece la Cina è grande, è i posti lontani dai grandi centri, chissà che cosa. È anche questo un elemento forte di vitalità, secondo me, nella assoluta contraddittorietà, no? Evidente, no? Assolutamente, sono d'accordo.
C'è da dire una cosa, che poi ci sono una serie di cose, una serie di elementi anche iconografici, decorativi, che poi sono di sempre, non so, i girasoli, i nastri, la gestualità, determinate cose, il mettere insieme certi colori, sono quelli, insomma, non, no? E su questo sarebbe da lavorarci, per esempio, quel manifesto laggiù, quello lì con i loti, e con le miliziane, quello secondo me, quello è una cosa straordinaria, lo vedete lì. Allora,
e poi la battaglia dei loti, dei bambini.
La cornice è loti, fiore di loto. Loto è secondo l'iconografia buddista, uno degli elementi importanti, il fiore di loto, è quello che da una parte nasce nel fango e significa però la purificazione, ha tutta una serie, proprio anche la numerologia viene rispettata, la numerologia tradizionale viene rispettata. Ebbene, in questo scenario idilliaco buddista di serenità, che cosa abbiamo? Le ragazze col fucile, con il soldato che gli fa vedere, che gli insegna a puntare, quell'altro dietro che lancia sta per lanciare una granata. Voglio dire, quindi c'è una, se quella non è una cosa contraddittoria, vediamo appunto, cioè, quella è effettivamente un aspetto, se vogliamo, mette insieme di tutto e di più, no? Nello stesso tempo c'è un equilibrio di colori e una capacità di comporre l'immagine in senso tradizionale che mi sembra assolutamente straordinaria, no? Ecco, questo mi sembra uno degli esempi più indicativi.
È un'altra contraddizione comunque, no? Altre curiosità?
Lui ha fatto una tesi sui manifesti. Io ho avuto modo di apprezzare questi manifesti perché per motivi di studio ho voluto approfondirli proponendo una tesi all'università.
Lui si è laureato con una tesi sui manifesti cinesi. Di che periodo però? Più ampio, vero?
Sì, parecchio ampio, dalla fondazione della Repubblica nel 49 fino alla quotidianità, si può dire. E sono rimasto stupito dal fatto di come un elemento cartaceo bidimensionale fosse in realtà poi un oggetto assolutamente poliedrico con cui si potesse leggere invece una società così, se vogliamo, anche complessa come quella cinese, perché se ne poteva, guardando un manifesto, si poteva capire il momento storico, il momento politico e quindi come i cinesi vedevano se stessi, come vivevano determinate situazioni politiche. E anch'io, viaggiando un po' per la Cina, come diceva ragazza qua a mio fianco, mi sono accorto come molti manifesti, a volte molto forse più legati all'iconografia di Mao, siano ancora oggi presenti nelle campagne, nelle case dei contadini, probabilmente perché, non so, vedono forse una sorta di, riconoscono in Mao in quel periodo una sorta di periodo di idilliaco, un po' una sorta di ritorno, un periodo dorato dove forse si stava tutti un po' meglio. Una notazione che volevo fare è come appunto è cambiato il manifesto di propaganda. Oggi i mass media sono in grado di trasmettere messaggi in modo molto più evoluto, se vogliamo, più complesso, sanno arrivare molto più lontano forse di un documento stampato, però io ho notato studiando che forse sì, sono cambiati gli stili, le tecniche, però alcuni concetti vengono comunque comunicati come lo si comunicava a quell'epoca, parla degli inizi anni 70, e quindi ho trovato manifesti che insegnano, non so, nelle campagne come stare attenti per quanto riguarda i pericoli dell'AIDS, che oggi è una grossissima piaga.
C'è quel manifesto bellissimo che si vede il preservativo, che è una, che dà la direzione del vento, come dire, fate attenzione, ha vinto tutti. No, no, qui da noi no, è recente.
Ma come ad esempio altri esempi più recenti,
no.
Che riguardano la SARS ad esempio, e quindi ancora una volta ritorno ai manifesti, però forse l'esempio più curioso, e ritornando magari anche a un cenno stilistico, sono alcuni manifesti che ho potuto notare riguardanti le Olimpiadi, in cui si vedono questi fanciulli che hanno lo stesso stile, gli stessi tratti dei fanciulli che vediamo in questi manifesti, che però giocano con questi cerchi olimpici, con sempre i nastri, dei motivi floreali. Cambia che sotto in basso il manifesto, a fianco a un minimo cenno sul fatto che siano le Olimpiadi, sono presenti gli sponsor. Questa, vabbè, è una differenza che caratterizza forse i nostri tempi rispetto a quelli di un tempo.
Sì, c'è da dire che negli anni in cui questi manifesti, ripeto, dal 74 al 78, sono stati prodotti e venduti, e venivano venduti esclusivamente nelle librerie Nuova Cina, le librerie statali, che erano anche distributori, a un prezzo fisso, quindi non c'era nessun pericolo di ulteriore commercializzazione, la pubblicità era inesistente. non esisteva, era proibita ed era proprio demonizzata, quindi non si poteva fare nessun tipo di pubblicità commerciale. La pubblicità è cominciata nel 1978 in maniera tra l'altro assolutamente goffa. Io ricordo le prime pubblicità alla televisione, erano pubblicità o di sementi, di trattori, di macchinari agricoli, tre Beatrici, e basta.
E la Japan Airlines fu una delle
prime. Japan Airlines, sì, la prima. No, poi c'era la pubblicità della Tarom, della linea aerea rumena, ma questo dopo. Però appunto le prime cose erano assolutamente, ricordo, i trattori, cos'era, l'Oriente Rosso mi sembra, insomma, erano delle cose assolutamente, cioè, di una noia mortale, non era nulla di invitante. In realtà erano una sorta di messaggi ai presidenti dei comitati rivoluzionari, allora c'erano comitati rivoluzionari, delle comuni popolari, che dicevano: compratevi questo trattore come collettività. Quindi era sempre qualche cosa che si indirizzava a un acquisto collettivo, non era assolutamente signora si compri la crema.
Ed era un contributo alla modernizzazione.
Alla modernizzazione della campagna, eccetera, eccetera. La crema, le creme di bellezza, per esempio, negli anni 70 a Pechino venivano vendute nel Pechino e Shanghai, città privilegiate, venivano vendute nel grande magazzino di Stato, all'ingresso, grande ingresso, c'era un banco come questo con dei bidoni, dei barattoli, dei barattoli così grandissimi di vetro, ed erano uno giallo, uno rosa e uno verde, con non si capisce che cosa, e le signore andavano con il loro barattolo e veniva riempito, una crema era quella gialla era al limone, quella rosa era
alla rosa,
e quella verde era la mela, e quindi uno andava e si portava la crema a casa, perché non si vendevano neanche i barattoli di crema. Era il momento in cui il dentifricio, che aveva ancora il tubetto di piombo, si comprava il dentifricio e poi si ridava il tubetto e venivano ridati i soldi, si mangiavano gli aranci, si tagliavano le bucce e venivano portate in farmacia e venivano rivendute. Ecco, la Cina di allora era questa, quindi era assolutamente un paese che, come dire, frugale, mi sembra un
dove tutto aggettivo. Veniva riciclato, comunque. Appunto. Era contro questa idea.
Per necessità, ecco, non era una,
non
scelta,
era una scelta,
ecco, era la necessità.
Era la necessità.
Ecco, la necessità. Era il paese dove il luogo dove si comprava i golf non venivano comprati fatti, ma si facevano, poi si disfacevano, poi si rifacevano e poi si ridisfacevano per decine di volte, dove le scarpe venivano fatte di pezza, e l'avete qua. Le ragazze che fanno le scarpe di pezza per il presidente Mao. Io in Cina ho avuto scarpe di pezza fatte da care amiche, ma non per cosa così, diciamo, di
era
di
l'unico
moda,
luogo al mondo dove abbiamo visto, parliamo degli anni 70, quindi non tantissimo tempo fa, rifare i fondi delle pentole, te lo ricordi? Cioè, pensate il lavoro che c'è a ricostruire il fondo bucato di una pentola.
Di una pentola di alluminio,
cosa che noi avremmo gettato. Invece c'erano negli angoli delle strade queste persone che
avevano trovato anche il modo per ricaricare
gli accendini che
si buttavano. Anche quello facevano.
Che si rifiutavano l'idea che noi potessimo usare questi accendini BIC, che poi una volta finiti si buttavano, era una cosa intollerabile, quindi inventarono una valvola per ricaricarli. Beh, insomma, questa è questa Cina. Che poi col problema della decrescita dovremmo tornare forse a questi manifesti prima o poi, no? No, mi sembra che qualche cosa potremmo ancora imparare, no?
Se dovremmo, è la memoria storica
che è questa, sì. Di ritorno.
Non ci sono più domande. E niente, allora, cosa dici, Chiara Lupano?
No, noi vogliamo ringraziare gli organizzatori di questa mostra, anche perché sono, secondo me, delle piccole aperture, cioè bisogna ricominciare a ripensare. In Italia, se c'è una cosa che non si è fatta in questi ultimi anni, è fermarsi e pensare. Forse questa è un'occasione per ripensare a un nostro imminente futuro, dove ci dovremo confrontare appunto con una crescita che, al di là degli aggettivi che ci mettiamo, non è più sostenibile, non è equa, non è... Quindi forse da questa Cina così lontana ci possono venire delle suggestioni, finalmente non più ideologiche, ma pratiche, di una scelta di vita diversa, prima di essere costretti a farla. Grazie.
Comunque guardateli con attenzione i manifesti, perché davvero ci sono delle cose bellissime dentro. Guardateli perché vale la pena guardarli da vicino e soffermarcisi a guardare proprio tante piccole cose, perché vedrete che a uno sguardo successivo, guardatevi anche il catalogo qua, guardatevi un momentino le immagini qui, perché sul serio, secondo me, a una lettura, a una seconda vista, si scoprono delle cose molto belle. Grazie. Thank you.